Buongiorno a tutti dalla redazione di WhyNews.tv. Oggi è mercoledì 5 ottobre 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore, dove si torna a parlare del polo del vino di Clessidra che è pronto a rilevare le cantine CDZ. Acquisto in vista per Argea, nata dall'unione di Botter e Mondo del Vino. Il private equity Clessidra è pronto ad allargare il perimetro del gruppo Argea, il nuovo polo del vino nato negli scorsi giorni dall'integrazione di Botter e Mondo del Vino, entrambe società del portafoglio del fondo Clessidra Capital Partners 3. Secondo indiscrezioni, il gruppo finanziario guidato da Andrea Ottaviano sarebbe infatti in trattativa per acquistare CDZ Vini, azienda piemontese di Calamandrana nel cuore del Monferrato, nota per la produzione di Moscato d'Asti e di Baroro, oltre che di altri vini. La nuova acquisizione rientrerà nel perimetro del nuovo gruppo Argea presentato qualche giorno fa con la creazione di una holding partecipata in maggioranza proprio dal fondo Clessidra, con un'importante quota della famiglia Botter e una presenza della famiglia Martini e del management. Il gruppo Argea è tra i big player del mercato, con 6 sedi produttive distribuite tra la Romagna, il Piemonte e il Veneto, oltre che filiali in altre regioni e con ricavi consolidati di circa 420 milioni di euro nel 2021, più 18% sul 2020 e un piano di investimenti per circa 50 milioni. Sempre dalle pagine del Sole 24 Ore, dagli agrumi alle olive, l'agricoltura siciliana a rischio, stop energetico, bollette fuori controllo, scrive Micaela Cappellini. Nelle campagne i coltivatori minacciano di lasciare i frutti sugli alberi. È in Sicilia che la raccolta delle olive parte per prima ed è qui che sono cominciate le proteste dei produttori. All'inizio nell'Agrigentino, poi si sono allargate dal Trapanese a tutta l'area occidentale dell'isola, quella più votata nella coltivazione degli ulivi. Nelle campagne i coltivatori minacciano di lasciare i frutti sugli alberi perché i titolari dei frantoi quest'anno, a differenza degli scorsi anni, non intendono fissare preventivamente l'entità della remunerazione da garantire a ciascun agricoltore per il conferimento delle proprie olive. I frantoiani, certo, cercano di tutelarsi come possono dall'aumento quotidiano delle bollette energetiche, ma nessun agricoltore vuole raccogliere a scatola chiusa così. Già 300 produttori nelle campagne comprese tra Burgio, Calamonaci, Caltabellotta e Lucca Sicula hanno deciso di sospendere la raccolta. Il caro energia è sempre il primo sul banco degli imputati. Se l'anno scorso il costo per la spremitura era di 12 centesimi al chilo, quest'anno in alcune zone sfiorerà i 20 centesimi, dice Coldiretti Sicilia. A questo bisogna aggiungere i costi del vetro e dei trasporti. Una bottiglia di olio all'agricoltore costerà almeno 10 euro, ma di fatto non si sa ancora quale sia il livello del prezzo delle olive. L'olio extravergine siciliano rappresenta una delle produzioni agricole più importanti dell'isola e si estende su circa 160.000 ettari. L'ultima dalle pagine del Sole ci porta nel climate change che impatta anche su Nestlé, piano da 1 miliardo per coltivazioni di caffè green. Nestlé lancia il piano Nescafé 2030 per promuovere l'agricoltura rigenerativa, ridurre le emissioni di gas serra e migliorare i mezzi di sussistenza dei coltivatori di caffè. L'azienda sta investendo oltre 1 miliardo di franchi svizzeri entro il 2030. Dalle pagine del Sole ci spostiamo a quelle del Corriere della Sera con l'indagine di Kroll. La metà dei consumatori compra Made in Italy, sì a pagare il 20% in più, scrive Valentina Iorio. Il valore del Made in Italy è tale che la metà dei consumatori italiani è disposta a spendere fino al 20% in più per beni e servizi realizzati nel nostro paese. Questa tendenza è particolarmente forte tra i giovani, che sono disposti a pagare anche oltre il 50% in più per un prodotto di origine italiana, è quanto emerge da una nuova indagine realizzata da Kroll in collaborazione con Nielsen sulla percezione dei consumatori italiani, che verrà presentata nei prossimi giorni. Tra i settori in cui l'attenzione dei consumatori risulta più alta ci sono agricoltura e alimentare, ristorazione, turismo, moda e abbigliamento. La disponibilità a investire di più per avere prodotti di qualità da parte dei consumatori viene messa alla prova dall'inflazione e dal carovita. Sempre dalle pagine del Corriere della Sera, FAI, i tesori inediti d'autunno, l'iniziativa nel weekend del 15-16 ottobre. Tra i 700 beni aperti al pubblico anche la sede Radio Rai e San Patrignano. In taglio basso il personaggio intervistato da Chiara Amati, la chef Pulini, il mio corso di cucina a Penelope Cruz tra tortellini e racconti sulle donne emiliane. Così la chef e la star a Modena insieme per un film. Come racconta, è venuta a casa mia, ci siamo comportate come due vecchie amiche, arrivata fresca come una rosa all'ultimo piano di un palazzo nel centro di Modena. Era un pomeriggio di metà luglio, il caldo scioglieva l'asfalto, mi ha colpito la sua semplicità. Una liaison nata così, come racconta la chef Pulini. A luglio prestavo ancora consulenza alla locanda in San Francesco di Modena. Alla fine del servizio, come d'abitudine, giravo tra i tavoli per tastare la soddisfazione degli ospiti. Un giorno capitò da noi Michael Mann, il regista, voleva sapere tutto delle tradizioni emiliane e delle figure femminili degli anni 60. Doveva contestualizzare al meglio i suoi personaggi. Rimanemmo che un pomeriggio sarebbe venuta da me la Cruz nel film Laura Garello, moglie di Enzo Ferrari. E così è stato. Mettiamo via adesso anche le pagine del Corriere della Sera, andiamo su quelle di Panorama. Il tempo delle mele è tornato, scrive Lorenza Sebastiani. Viaggio in Alto Adige e Sud Tirol, in quota sul versante soleggiato delle Alpi, dove crescono le migliori varietà. Seguendo un rigoroso protocollo gestito da Vogue, il consorzio delle cooperative ortofrutticole locali. Dalle pagine di Panorama a quelle di Italia Oggi, anche qui si riparte in un certo senso dal vino. Frescobaldi a passo di carica, scrive Emanuele Scarci. Nei primi 9 mesi dell'anno le vendite di vino oltre il più 20%. Il presidente Lamberto Frescobaldi, domanda robusta, la gente vuole dimenticare il passato. Frescobaldi a passo di carica. Nei primi 9 mesi dell'anno le vendite corrono di oltre il 20%, ma sarà impossibile mantenere questo ritmo di crescita fino alla conclusione del 2021, frena il presidente Lamberto Frescobaldi. Nelle nostre cantine il vino scarseggia, abbiamo venduto quasi tutto. Poi l'imprenditore lamenta che l'IGT Toscana Giramonte è finito, il Brunello è agli sgoccioli e di Chianti Classico ce n'è davvero poco. Cosa è successo? La domanda rimane sostenuta sia in Italia che all'estero. La gente ha voglia di dimenticare il brutto periodo passato. Frescobaldi è nella top 8 per fatturato delle cantine private italiane. Il gruppo controlla le tenute toscane di Nipozzano, Casteggiocondo, Pomino, Ammiraglia, Castiglioni, Remole, Perano, Calimaia e in Friuli la tenuta Athems. Gli ettari di proprietà superano di slancio quota 1.500 euro, ricorda ancora Emanuele Scarci nel suo articolo. Da un gruppo all'altro, anche qui si racconta degli investimenti del nuovo polo del vino Argea, 50 milioni di euro, Clessidra Private Equity. Serra le fila e costituisce il nuovo polo del vino Argea, con l'ambizione della leadership. Sul piatto 50 milioni di investimenti che serviranno per lo sviluppo degli asset in portafoglio, più quelli necessari per nuove acquisizioni. Argea dichiara di nascere grande e intende crescere ancora, sia in maniera organica, sia per acquisizioni. Infatti la holding, nata dall'integrazione di Bottega e Mondo del Vino, avrebbe nel mirino a breve almeno un'acquisizione, forse due. A Italia Oggi risulta che quella certa sia localizzata in Abruzzo, un brand e una cantina di tradizione familiare. Al momento non ci sono indicazioni precise, frena Enrico Gobino, direttore marketing di Argea, anche se le cose si comunicano dopo che si realizzano. Il gruppo è forte in Piemonte, Veneto, Sicilia e Puglia, mentre in altre regioni abbiamo una presenza marginale o siamo assenti. Il CEO di Clessidra Private Equity, Andrea Ottaviano, ha più volte dichiarato che dovremo rafforzarci nel centro Italia e sul versante tirrenico, ovviamente con asset che rispondano al criterio della complementarietà. Ancora sulle pagine di Italia Oggi, la rubrica di vino a cura di Andrea Settefonti, Lugana per i bianchi, più 54%, il Primitivo di Manduria per i rossi, più 65%, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore per gli spumanti, più 6%, il Salento IGT per i rosati, più 86%. Sono questi i vini a denominazione cresciuti di più nel 2021 nella propria categoria nelle vendite online di vino.com, come avevamo raccontato già diversi giorni fa. Altra notizia che avevamo già dato su Wine News: nasce 101 Vini, la prima piazza virtuale dei vini italiani. E poi anche il Brasile produce vino e offre la possibilità di tour legati all'enoturismo, in particolare la Serra Gaúcha, indicazione d'origine dal 2002. Le ultime: valorizzazione del territorio e tracciabilità della filiera dei vini Colio grazie al QR code in etichetta. L'iniziativa fa parte del progetto Augmented Sysgrape, finanziato dal programma Interreg DIVA di Area Science Park. E ancora perfezionata la convenzione tra Ministero delle Politiche Agricole e Cassa Depositi e Prestiti per il lancio del nuovo bando dei contratti di filiera, principale misura del PNRR a favore del comparto agroalimentare. Quindi l'aumento dei costi di energia, del vetro e del packaging, così come i problemi di reperibilità di molti accessori, mettono a rischio la produttività delle aziende vitivinicole siciliane. Così il presidente di Assovini Sicilia, Laurent Bernard della Gâtinais. Restiamo sulle pagine d'Italia Oggi per Poltrone in Erba con il consorzio Chianti Rufina che rinnova presidenza e consiglio direttivo. Il nuovo presidente è Federico Giuntini Masetti, titolare della fattoria Selvapiana che aveva già condotto il consorzio nel 2016. Crescono anche in Alto Adige amaranto, sorgo e quinoa. Amaranto nepalese, sorgo e quinoa delle Ande che in Alto Adige crescono insieme a varietà locali di avena e grano saraceno. È quanto accade in Field 100, campo sperimentale, dove vengono coltivate 100 diverse specie di colture. L'ultima ci porta invece nel mondo dei parassiti, un aiuto dal satellite, il primo paese dove sarà commercializzato il servizio è il Brasile, interessati anche i coltivatori di soia. Da Singenta uno strumento per rilevare i nematodi nocivi, scrive ancora Andrea Sette Fonti. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.